Sì, dottoressa Carpinelli, io devo dire che in questa fase pandemica, oltre a essere stato colpito, diciamo, dagli eventi negativi a cui tutti noi siamo soggetti e che conosciamo, mi ha in qualche modo colpito anche, tra virgolette, lo sdoganamento di un certo linguaggio che attiene dal mondo militare alla guerra, applicato appunto nel contesto specifico. Pertanto ci è venuto abbastanza, come dire, facile e anche in maniera un po' disinvolta definire alcune ore del giorno in alcune zone del nostro paese come ore di coprifuoco, una lotta, una guerra contro il virus, no? Quasi ci fossero degli eserciti contrapposti, evidentemente. Diciamo, è una narrazione questa, forse anche una narrazione di tipo iperbolico. Non ci sono le condizioni per applicare, diciamo, questo tipo di linguaggio a questo contesto specifico. Invece, però, noi no, oggi, anzi, lei, i nostri interlocutori di questa giornata, abbiamo parlato spesso di conflitti, di guerre, di conflittualità tra popoli e nazioni, proprio in un momento in cui sembrerebbe che l'opinione pubblica non sia esattamente informata né tantomeno sensibilizzata sul tema guerra, in questa fase. La guerra è al virus, non è certo la guerra negli scenari, negli scacchieri mondiali dove si combatte, come abbiamo sentito anche dalle vostre parole, quella, e vengo alla mia domanda, quella che Papa Francesco ha definito, e anche più di una volta, la terza guerra mondiale a pezzi, a capitoli. Insomma, a me quell'asserzione di Papa Francesco, vuoi per l'alto magistero che egli rappresenta, quindi anche, diciamo, la capacità di soppesare le parole, no? Quando c'è da quello scranno un'uscita pubblica, a me mi ha colpito, devo dire la verità, mi ha colpito profondamente. Mi pare ci sia stato un certo dibattito nel momento in cui il Papa, venuto dalla fine del mondo, ha espresso questa sua valutazione, poi, come tante cose, è caduto anche questa affermazione nell'oblio. Allora la mia domanda è: ma secondo lei siamo effettivamente di fronte a quella che il Vescovo di Roma ha definito una terza guerra mondiale a pezzi, a capitoli? E se questo è il contesto, diciamo, e tenendo in considerazione il fatto che secondo me una guerra senza spargimento di sangue nel secolo scorso, una guerra molto importante, ed è stata già in qualche modo dispiegata e vinta, mi riferisco alla guerra che ha definito qual è il paradigma economico, socio-economico mondiale di riferimento all'attualità, che è un paradigma capitalista, no? Che si è in qualche modo consolidato con la caduta del muro di Berlino e la conseguente anche caduta della vecchia Unione Sovietica nel 1991. Dicevo questo, e parafrasando la nota asserzione di von Clausewitz, ma allora non siamo di fronte anche, diciamo così, a una modalità di guerra, cioè che non è nient'altro che il capitalismo, diciamo, con altre appunto modalità. Non è più, diciamo, la guerra, la modalità per esprimere una diversa politica o una politica con diversi mezzi, ma è il capitalismo che si dispiega con la guerra perché è una modalità intrinseca a questo
Chiaro,
sistema.
Andrea, è chiaro.
Io le chiedo questo, quindi, se
Ma
con l'asserzione di Papa Francesco, se ha vinto il capitalismo in questa prospettiva, e quali sono i player vincenti in questa terza guerra mondiale a pezzi? L'Unione Sovietica, la Russia, anzi, la Cina, gli Stati Uniti, grazie.
Marco Gorno.
Salve professoressa, io volevo farle 2-3 domande velocissime. Mi ha molto colpito quando ha parlato del rapporto, dei rapporti Russia-Israele, le comunità ebraiche russe. E a questo proposito le volevo chiedere una cosa. Ma è possibile che, diciamo, negli anni a venire, no, sul dossier iraniano, magari l'ha già detto, ma me lo sono perso perché ho avuto qualche problema di connessione, è possibile che in un certo senso Israele si avvicini di più alla Russia sul dossier iraniano che non sugli Stati Uniti, se gli Stati Uniti, Washington, dimostrano di non avere, diciamo, per così dire, una mano decisa sulla questione iraniana? Prima cosa. Seconda cosa, le volevo chiedere, l'intervento russo in Siria può essere definito anche un intervento per garantire l'integrità della Russia? Lei ha citato gli jihadisti, per combattere i jihadisti. Può essere stato anche un intervento giustificato per evitare che jihadisti tornassero, i ceceni tornassero in patria e rischiassero di provocare una nuova guerra in Cecenia o comunque una destabilizzazione delle zone musulmane? E ultima cosa, diciamo, più storica, generale, vedendo quello che sta succedendo in nel Medio Oriente e nel Mediterraneo orientale, stiamo tornando a una sorta di, come posso dire, concerto europeo nel Mediterraneo di stampo ottocentesco, per esempio la ultrasecolare rivalità tra Impero Russo e Impero Ottomano, che adesso, diciamo, si incarna nella Russia e nella Turchia, oppure anche vedendo la tensione tra Grecia e Turchia, che ricorda molto la tensione e la guerra che poi c'è stata nel XIX secolo, tra il 1821 e il 1830. Insomma, stiamo un po' tornando a quel periodo, no? Vedendo anche come Ankara cerchi di conquistare ex territori di sua appartenenza, come la Libia e zone della Siria e dell'Iraq. Ecco, grazie, volevo chiederle questo.
Iria Bova.
Buonasera, un saluto a Cristina Carpinelli, che siamo stati colleghi, sebbene con lavori diversi, alla provincia di Milano.
Ciao, ciao.
Dunque, mi ricollego a Marco Corno, cambio un pochettino la mia domanda. Considerando ovviamente nel Mediterraneo orientale, oltre che in Libia, gli interessi che anche il nostro paese ha, considerando sia la posizione del nostro paese, vado subito al sodo, al nostro paese che, come devo dire, vuole avere una posizione dialogante sia magari con la Turchia, sia anche con la Grecia, cioè cerca di svolgere sempre una funzione di ponte, diciamo così. Questa, diciamo, una posizione soft nei confronti della Turchia, di questo espansionismo turco che c'è da un po' di anni da parte di Erdogan. Anche la Germania vuole delle soluzioni che sono soft. Io vedo anche che, per quanto riguarda il ruolo che gioca la Turchia, oltre al suo espansionismo, c'è anche molta spregiudicatezza perché tiene un po' il piede in due o in tre staffe, nel senso che da un lato dentro la NATO si fa un po', come devo dire, tenta di essere uno degli agenti che può risolvere i problemi per gli Stati Uniti, dall'altro nei confronti, come devo dire, essere ponte per risolvere i conflitti che ci possono essere tra gli Stati Uniti e la Russia, ma anche nei confronti dell'Unione Europea. Ma la domanda, che forse è un po' troppo semplicistica, ma la Russia potrebbe giocare un ruolo in qualche maniera di limitazione nei confronti dell'espansionismo turco?